Allora, domani, giovedì 19 marzo, giorno festivo di San Giuseppe, in cui tradizionalmente celebriamo la festa del papà. Quale occasione migliore dunque per ragionare in questo nostro spazio d'approfondimento sulla paternità e su come sia profondamente mutato negli ultimi decenni il diventare padri dal profilo sociale, psicologico e relazionale, fra sicuramente una maggiore presenza dei papà nel loro ruolo genitoriale, emergenza di vecchie e nuove fragilità, ma anche ricerca di un modello sano di paternità e di maschilità con cui fare i conti e da poi riuscire a trasmettere alle nuove generazioni. Intanto do il benvenuto a Omar Teoldi, che mi ha raggiunto in studio. Ben arrivato, Omar.
Grazie Barbara, buongiorno. Buongiorno a te, buongiorno a chi ci ascolta. Che cosa significa diventare padri e più in generale uomini nel mondo contemporaneo? Al centro di questo approfondimento di oggi c'è questo processo di trasformazione e di crescita che per alcuni si trasforma in un peso insopportabile, generando disagio e violenza. Vogliamo mettere a fuoco le ragioni di questo senso di smarrimento, di disagio maschile e l'importanza di creare reti di condivisione, ascolto e formazione, reti che si stanno creando anche qui nella Svizzera italiana. Allora salutiamo i nostri ospiti. Il primo è Leonardo Mendolicchio, psichiatra e psicanalista, autore di Diventerai uomo, crescere un figlio oltre il mito della virilità, appena uscito per Mondadori. Buongiorno Mendolicchio, benvenuto.
Buongiorno, buongiorno e grazie per l'invito.
Grazie a lei. Il secondo ospite invece è Andrea Siclari, rappresentante per la Svizzera italiana della piattaforma Männer, un'associazione mantello a livello nazionale svizzero che si occupa di maschilità e salute maschile, quindi anche di paternità. Buongiorno, benvenuto anche a lei.
Buongiorno Omar, grazie dell'invito.
Dunque, partiamo proprio con Andrea Siclari e con la Svizzera. Partiamo da un dato statistico interessante, importante, estratto dal rapporto sulla famiglia del 2017 dell'Ufficio Federale di Statistica. In Svizzera oggi due papà su tre, parliamo del 69%, afferma di essere un padre più presente rispetto a suo padre, ai loro padri. Ecco, partiamo da questo dato Andrea Siclari per chiederle quali sono state le principali trasformazioni sociali del diventare padre negli ultimi decenni.
Sì, allora in effetti abbiamo visto un ruolo che sta cambiando, da molto chiaro, no? dal ruolo di portare a casa il pane, da guadagnare i soldi ed avere un ruolo molto marginale. C'è sempre più la volontà adesso da parte di padre di essere presenti, di essere in un ruolo attivo di paternità, e quindi anche molto più complesso. Questo ha a che vedere ovviamente anche con tutta l'evoluzione delle madri, che spesso anche il ruolo delle madri è cambiato molto, e di conseguenza anche i padri adesso vogliono essere più attivi nella paternità. Vediamo però il part-time, per esempio in Svizzera sono solo un padre su 10 ancora che lavora part-time, e quindi c'è ancora moltissimo margine per la parità.
Dei padri dunque più presenti ma con molto margine di progresso, un ruolo più complesso quello del padre, dicevamo, un ruolo appunto che comincia già dalla nascita del bambino, addirittura già dalla gravidanza. Leonardo Mendolicchio, veniamo a lei. Lei nel suo libro che ha appena pubblicato, citavamo prima, Diventerai uomo, individua due modelli storici opposti e polarizzanti di figure paterne: da una parte il padre padrone che comanda e dall'altra il padre assente, e in mezzo c'è forse la necessità di trovare una figura mediana. Cosa ne pensa?
È proprio questo il tema. La società è cambiata radicalmente per due motivi, direi. Il primo, perché noi stiamo dentro questa grande rivoluzione digitale che ha cambiato l'esistenza di ognuno di noi. Cambiando la nostra vita cambiano anche i modelli pedagogici, educativi, e per cui in qualche modo ci dobbiamo interrogare su come crescere i nostri figli in una società che è cambiata radicalmente. L'altro aspetto è legato a come sono cambiate le donne. Quando noi immaginiamo il sistema genitoriale non possiamo immaginarlo a compartimenti stagni, la madre e il padre. No, è una coppia genitoriale educante che in qualche modo agisce con il figlio. Se cambia la madre, inevitabilmente il papà è cambiato. L'abbiamo detto, le mamme ora sono molto più presenti nel mondo lavorativo, devono necessariamente delegare al padre e il padre si deve mettere in questione. Mettersi in questione, siamo passati da un modello paternalista, onnipresente rispetto al tema del potere e rispetto al tema delle leggi, al famoso padre evaporato che non esisteva più di qualche decennio fa, ma adesso c'è necessità di un nuovo modello, di un padre che sia presente, che coadiuvi la madre nella gestione domestica dell'educazione del figlio e che in qualche modo si implichi anche negli aspetti affettivi, perché oggi la vera questione è anche tutto un paterno che in qualche modo si interroga su come mostrare quel lato affettivo che storicamente invece non abbiamo mai mostrato ai nostri figli.
Sì, noi oggi ci concentriamo soprattutto sulla paternità e sulla maschilità, ma Leonardo Mendolicchio, insomma, rimarcava un dato importantissimo. Come dice per esempio lo psicoterapeuta Osvaldo Poli, possiamo dire che i genitori sono tre, no? La madre, il padre e poi la coppia genitoriale. Ovviamente, insomma, adesso dicevo madre e padre, ma può essere anche due madri o due padri o, insomma, forme diverse. Ma ecco che la coppia genitoriale, laddove c'è una coppia, svolge anche una funzione educativa fondamentale. Andrea Siclari ricordava come in Svizzera un padre su 10 soltanto lavora part-time, forte discriminazione in questo senso nei confronti degli uomini che chiedono una riduzione del lavoro, sembra che vogliano impegnarsi meno nella carriera. Resterei su Leonardo Mendolicchio. Parlare di padri vuol dire necessariamente contestualizzarli nel parlare di maschi e quali sono gli stereotipi, le oppressioni che tuttora rimangono sul maschio e quindi di conseguenza anche sul padre. Nel suo libro lei tornava più volte sul concetto di vuoto, un vuoto che è anche identitario e un vuoto che è anche sociale attorno al maschio e al padre.
Come dicevo prima, in una società che è cambiata, che ha posto il grande tema della rivoluzione digitale, anche i modelli di maschile sono cambiati. Noi siamo figli di una cultura macista che incarna nel maschio il senso del virile, del potere, della forza, dell'infallibilità, ma anche tutto quello schema della coartazione emotiva. Il maschio non deve far trasparire le sue emozioni, quello è il modello che abbiamo ereditato. In un mondo che invece, e lo vediamo sotto gli occhi di tutti quanti noi, chiede di esprimere le emozioni, di parlare delle proprie fragilità, di mostrare le proprie traiettorie evolutive personali. Il mondo di oggi è un mondo in cui il network mette in compartecipazione le esperienze e i sentimenti. Per cui la domanda è: come quel modello storico oggi si articola con questa grande rivoluzione culturale? La risposta è che fa fatica. Da qui il motivo per cui il maschio diventa aggressivo, diventa violento, diventa perso, perché ha un deficit identitario, eredita un cliché, anzi una serie di cliché dalla storia del maschile, ma si confronta con un mondo che è radicalmente cambiato. E in questo cortocircuito noi dobbiamo interrogarci su quale nuovo modello dobbiamo mettere in campo, soprattutto noi uomini dobbiamo interrogarci.
Un modello ereditato, quindi la ricerca di un nuovo modello da mettere in campo, da costruire insieme. Sì, noi uomini, e appunto gli uomini sono forse meno abituati a ragionare su questo, a ragionare su una questione maschile, no? Se possiamo chiamarla così. Andrea Siclari, lo sappiamo, le donne conoscono una lunga storia di riflessioni, di rivendicazioni sulla propria condizione femminile, gli uomini invece non hanno questo bagaglio. Voi con l'associazione Männer cosa fate? Cosa vi proponete di fare? Un'associazione che è ancora alle prime armi in Ticino, ma nella Svizzera interna è già ben impiantata. Ci spieghi, avete una strategia, il vostro scopo è quello di parlare tra uomini, parlare con gli uomini, parlare di uomini.
Sì, assolutamente. È un'associazione mantello innanzitutto, no? Di più di 300 organizzazioni che lavorano con gli uomini in Svizzera, e poi è anche un centro di competenza, no? Per il lavoro con gli uomini e sulla mascolinità. Il lavoro si articola su 5 assi, intanto, come diceva, la parità è un obiettivo, quindi abbiamo gli stessi obiettivi che molti gruppi femminili, pensando che sia veramente un'opportunità per l'uomo anche liberarsi dal ruolo che la società gli ha dato e che è importante adesso cominciare a parlarne. Sono d'accordissimo con quello che diceva Leonardo Mendoricchio sul problema identitario che c'è, però ci sono anche tutta una serie di esigenze in più verso l'uomo che creano tanta confusione in questo momento, quindi parlarne è sicuramente utile. Quindi tutto questo il lavoro che si fa con gruppi di padri, gruppi di uomini, eccetera, noi lo vediamo come fondamentale. Poi c'è tutto il problema dell'uomo in questo momento sulla violenza, la violenza verso le donne e la radicalizzazione. Fra l'altro a fine mese uscirà una piattaforma che si chiama Manosphere.ch, nella quale, questo è un termine ombrello, la manosfera, no? Per tutto quello che sono schemi di pensiero che vogliono far tornare al naturale la divisione fra i ruoli, fra uomo e donna, e quindi anche questo, cioè, esiste la radicalizzazione, esistono grandi problemi. Abbiamo visto il Netflix Adolescence che ha destato tantissima preoccupazione per genitori, e quindi è anche una piattaforma per informare insegnanti e genitori su come riconoscere i segnali. E poi tutta la questione della salute mentale e la cura di se stessi, per ragazzi e per uomini, insomma. E quindi sì, è molto generale su tutta la questione uomini, mascolinità. In Svizzera italiana ancora siamo alle prime armi, nel senso che in stato embrionale, però stiamo lavorando a un progetto pilota per creare questa rete qui anche in Ticino. Sì.
Rimaniamo magari sulla questione appunto della violenza di genere. La riflessione sul disagio maschile che stiamo cercando di portare avanti oggi si innesta inevitabilmente anche su questo tema. Ne parlava oggi anche il quotidiano ticinese La Regione in un suo approfondimento. In Svizzera in media ogni 2 settimane una persona muore a causa di violenza domestica e 3/4 delle vittime sono donne, mentre 1/4 uomini. Quindi, Leonardo Mendoricchio, chiedo a lei in che modo il disagio, la crisi identitaria, quel vuoto di cui parlavamo prima, si trasforma in una mascolinità tossica che poi sfocia nella violenza. Possiamo pensare a vari fenomeni, tra cui quello degli incel, per esempio.
Questo accade perché gli uomini maschi fanno fatica ad avere un piano di interlocuzione, soprattutto col mondo femminile, che sia dialettico. È come se i due linguaggi ora non si articolino più. Le donne hanno una loro traiettoria identitaria, esistenziale, e spesso in questa traiettoria, come dire, non incrociano le parole dei maschi, che davvero sono in difficoltà nell'interpretare l'evoluzione femminile, nel sentirsi in una possibilità di vivere anche la relazione. E allora il maschio che fa? Tira fuori quell'unico strumento che la storia le ha dato, che è la violenza, che è l'aggressività, che è l'imposizione, che è il potere. Il femminicidio è l'atto estremo di potere, perché noi abbiamo ereditato questa filosofia del fatto che il maschio sia, come dire, il centro e il riferimento di tutto. Ma c'è un ulteriore aspetto che secondo me è importante, è il grande tema anche del rifiuto che c'è dietro alla crisi del maschile. Quando un ragazzino oggi ha un rifiuto da parte di una donna, che sia sull'atto sessuale, che sia sul sentimento, che sia anche su una banale uscita assieme la sera, quel no non è un no che il ragazzino interpreta sull'evento specifico, è un no che risuona alla sua identità. È come se la ragazzina, quando dicesse no al rapporto sessuale, all'uscita, al sentimento, alla relazione, non sta dicendo no a quell'aspetto, ma dice no all'identità di quel ragazzo. È un rifiuto che è un rifiuto quasi ontologico, profondo. E allora questi ragazzini davvero sono spauriti su tutto, qualsiasi cosa accada sul loro versante emotivo, relazionale, il rapporto alla donna diventa qualcosa che risuona, come dire, come un vuoto tremendo dal punto di vista identitario, e allora questo produce violenza. Dobbiamo insegnare a questi ragazzi invece che il no alla bevuta, che il no all'uscita, che il no al rapporto sessuale non è un no al loro essere maschile, è un no a quell'evento. Ma questi ragazzi davvero radicalizzano drammaticamente tutte le questioni che gli capitano.
La maschilità e la virilità non sono un dato naturale, sono una costruzione culturale che viene interiorizzata fin da piccolo. Un ruolo fondamentale ce l'hanno i genitori, le figure paterne e poi gli educatori e le educatrici, e in ultima istanza la società tutta con i suoi prodotti sociali e culturali. Leonardo Mendoricchio, torniamo alla figura del padre, no? Abbiamo capito come i padri faticano a trasmettere modelli perché il ruolo sociale stesso del maschio oggi è in difficoltà, è in crisi, alla ricerca di una nuova identità. Per lei cosa dovrebbe significare essere un padre oggi? Domanda difficile.
Bella domanda ed è la domanda che io cerco di farmi tutti i giorni e che in questo libro consiglio di fare a tutti i padri, e io lo dico da padre, non lo dico da psichiatra, psicanalista. Ecco, il vero grande coraggio è farsi questa domanda, perché la paternità non nasce quando nasce il nostro figlio, la paternità è un processo evolutivo che non termina mai e che ci deve mettere in discussione sempre. Ecco, un maschile che non si mette in discussione non va in rima con una paternità che oggi ha bisogno di essere interrogata. Questo è fondamentale, per cui il primo grande tema è avere il coraggio di porsi la domanda: che significa oggi essere padre, sapendo che non si diventa padre una volta per tutte. Secondo tema per me fondamentale è che i padri oggi sono chiamati a essere molto più presenti nella vita dei loro figli, ma anche qui dobbiamo stare attenti a non cadere nel tranello che la presenza sia solo una questione di quantità. Io lo dico sempre ai genitori che vedo tutti i giorni nella mia pratica clinica: noi dobbiamo avere la capacità di entrare dentro la vita dei nostri figli. I nostri figli possono anche non vederci mai durante il giorno, ma devono poter sentire quel dialogo costante con noi che hanno interiorizzato. Quando un figlio ci porta nel cuore e quando un figlio ci porta nella testa, vuol dire che il nostro lavoro genitoriale è arrivato a un buon presupposto. E soprattutto noi padri dobbiamo essere così. I nostri figli devono imparare a distinguere il bene e il male, ciò che è giusto e ciò che è sbagliato, e il padre su questo ha un ruolo, ma deve avere un ruolo non nell'imporsi, ma nel creare quello spazio emotivo interiore che fa la differenza.
E che bella questa immagine, insomma, dei figli che portano i genitori e il padre nel proprio cuore e nella propria testa. Allora, diventare padri è un processo. Andrea Siclari, voi su questo avete lavorato molto con Manner. È un processo che inizia già nel periodo perinatale, che magari precede, no, anche la nascita di un figlio. Sappiamo che il padre in questo vive uno slittamento temporale rispetto alla madre che porta in grembo, insomma, il nascituro o la nascitura. Spesso per lei quel progetto genitoriale inizia prima, e che anche identitario inizia prima, no? rispetto all'uomo. Nel 2021 in particolare avete realizzato con la Haute École de Santé Vaudoise e il sostegno di Promozione Salute Svizzera un documentario intitolato proprio La nascita di un padre, che raccoglie la testimonianza di 18 neopapà e 14 operatori sociosanitari svizzeri. Ecco, da questa indagine cosa emerge? Quando nascono i padri e quale ruolo giocano i professionisti del perinatale e in seconda istanza la società tutta?
Certo, un'ottima domanda. Il film che avete visto, chiaro, mostra proprio che con la nascita di un figlio nasce anche il padre, anche se rispetto alle madri magari il padre ci mette un pochettino di più, però quello che noi vogliamo, che offriamo anche, è proprio questa possibilità di, facciamo questi piccolissimi corsi per neopapà, proprio per prendersi un pomeriggio, prendersi qualche ora per riflettere insieme che tipo di padre voglio essere. Ed è una cosa che interveniamo in un momento che per la salute mentale di un padre, di un uomo, la nascita di un figlio è un momento clou spesso, è un momento importante dove è proprio è anche un'ottima occasione per porsi questo tipo di domande: che tipo di padre voglio essere? E poi se uno vuole aderire a quello che magari la società gli ha imposto fino adesso, ed è uno che mette il focus sulla carriera e che vuole soprattutto esserci fine settimana, va benissimo così. Non è qui che diciamo uno deve stare più a casa o più presenza, come diceva Leonardo Mendolicchio, non è una questione di quantità neanche, ma semplicemente anche partendo dalle figure paterne che abbiamo avuto noi nelle nostre vite, riflettere che tipo di padre voglio essere, e poi anche dare la possibilità, far capire al padre che tutto è negoziabile, no? Che tutto è negoziabile sia a casa con il proprio partner o la propria partner, e anche sul posto di lavoro. Certo, certi settori non permettono part time, però tantissimi sì invece. E quindi un momento molto importante la nascita di un figlio, perché diventa anche allo stesso tempo la nascita di un padre.
E Andrea Sinclari, Sinclari, le politiche familiari in questo senso, quindi una politica che venga più dall'alto, dalla cosa pubblica, quanto sono importanti per creare una cultura della paternità? In Svizzera abbiamo provato nel 2020 un congedo paternità di 2 settimane e non abbiamo un congedo parentale. Guardavo un po' i dati, siamo davvero un fanalino di coda in Europa su questo.
Sì, 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 siamo molto indietro adesso che abbiamo le 2 settimane, che già sembrava sembrava già un traguardo raggiunto, però in effetti rimane molto molto poco. E discriminatorio anche nei confronti dei padri, secondo noi. Ci vorrebbe una, quello che in tedesco la chiamano Elternzeit, no? Un tempo per i genitori da condividere fra madre e padre, o fra padre e padre, madre e madre. Sarebbe molto più adeguato, secondo noi. Chiaro, poi vediamo che comunque la società, cioè i padri e le famiglie trovano spesso qualche soluzione per essere più presenti. Per noi ovviamente più tempo c'è, meglio è, soprattutto che è un momento estremamente delicato anche dal punto di vista della salute mentale, perché tutta la pressione che un padre vive spesso, e soprattutto se non ne parla con nessuno, questo è un altro dei problemi che noi uomini abbiamo, spesso pensiamo di poter fare tutto da solo e non chiediamo aiuto. È importante avere momenti di riflessione, momenti di scambio, momenti in cui si può parlare di questo tipo di novità che ci succede nelle nostre vite.
Identità maschile, salute maschile, anche salute mentale, restando sull'ambito prettamente genitoriale, leggevo dei dati molto preoccupanti, il 5% dei papà soffrono di depressione postparto, è un fenomeno di cui si sa molto poco, probabilmente estremamente sottorappresentato rispetto al reale numero di persone che coinvolge e che non riescono a chiedere aiuto. Leonardo Mendolicchio, lei nel suo lavoro psicoterapeutico di uomini e di ragazzi ne incontra tanti, ma quanto è difficile parlare apertamente con gli uomini di questi temi senza incontrare resistenza, quando non una vera e propria ostilità, immaginiamo.
Ma direi anche con le mamme, su questo tema della genitorialità, lo diceva molto bene l'ospite che ha parlato prima di me, ci sono una serie di luoghi comuni tremendi. Nessuno ha il coraggio di dire che quando nasce un figlio la vita viene cambiata e stravolta radicalmente. E in un mondo dove la pretesa performativa nel mondo lavorativo, nel mondo sociale è sempre di più imperante. Pensate a un giovane genitore che ha tutte le pressioni per aderire a questo modello sociale e da un giorno all'altro si trova con l'onere educativo, biologico, assistenziale di un figlio. Poi è chiaro che la salute mentale diventa il grande capitolo delle nuove famiglie, rispetto al fatto che anche dal punto di vista politico i politici hanno nella testa un modello familiare che ormai è passato e nessuno si interroga appunto su queste questioni di come oggi davvero un genitore ha bisogno di un welfare nuovo che lo possa supportare quando diventa madre, quando diventa padre, e che lo possa supportare anche rispetto a un senso critico di questa società che gli chiederebbe di essere il top del top al lavoro, a casa, amici, nello sport. E allora davvero dobbiamo ripensare a un modello di società che sia molto più umano sul lato del paterno, sul lato del materno, sul lato dei figli, ma anche sul lato delle pretese lavorative. Aveva ragione, ha ragionissimo l'ospite di prima. Che modello sociale e lavorativo noi abbiamo nella testa compatibile con la famiglia contemporanea? Allora anche qui andiamo oltre le ipocrisie, e nel mio libro io cerco, come dire, un po' di spingere da questo punto di vista. Iniziamo a interrogarci su che tipo di genitori vogliamo essere, anche perché la partita in gioco è esistenziale. Se noi non diamo le risposte alle nuove generazioni, il mondo di domani sarà un mondo fragile, dove questi ragazzini davvero cresceranno in un contesto educativo che non li guiderà. E la partita non è una partita solo psicologica o etica o morale, è una partita sociale, perché noi queste risposte ora dobbiamo in qualche modo produrle.
Sì, e con queste riflessioni fondamentali di Leonardo Mendolicchio arriviamo alla conclusione, no? Si sta iniziando proprio in questi ultimi anni a parlare dei tabù della maternità, che non è soltanto un'esperienza di gioia, ma quanto bisogna anche ancora fare per portare alla luce i tabù della paternità, della paternalità e della genitorialità, tutto di fronte a una società che cambia. Non siamo mai stati dei genitori tanto presenti come oggi, e dall'altra parte siamo di fronte a una nuova generazione di bambini, di bambine e giovani che non sono mai stati così ansiosi come oggi. È, come diceva lei, un problema su cui la società tutta deve interrogarsi e rimetterla al centro, insomma, anche delle sue politiche comuni. Allora, io ringrazio molto Leonardo Mendolicchio per essere stato nostro ospite, grazie.
Grazie a voi davvero, davvero grazie tanto.
E ricordo il titolo del suo libro appena uscito per Mondadori, Diventerai padre, educare i figli oltre il mito della virilità. E ringrazio molto anche Andrea Siclari, referente per la Svizzera italiana del progetto Menner.ch, grazie anche a lei.
Grazie e buona festa di papà a tutti.
Buona festa dei papà, e ricordo che Menner.ch è una piattaforma online disponibile anche in francese, e c'è anche una sezione dedicata proprio ai temi della paternità, si chiama newdad.ch. Grazie.
Grazie.